Queste preghiere forse introducono anche l'argomento di oggi che il Signore ha messo in cuore di riflettere su questi versetti. E allora, leggiamo la prima lettura è il Salmo 100, a pagina 599. Sono cinque versetti. Sì, vieni. Sì.
Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, a Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Amen.
Grazie. Io, riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. E poi noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. E poi dice, celebratelo, benedite il suo nome. E poi dice, perché Egli è buono, la sua benignità dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Perché il Signore ci ha fatti intelligenti e quindi. Se riconosciamo che attraverso la sua parola e attraverso di lui abbiamo delle benedizioni, dobbiamo avere un moto che viene dall'intelligenza ma anche dal cuore. Ci ha dato un'anima, il Signore, che deve essere riconoscente nei suoi confronti, perché vuole relazionarci con noi, il Signore, non vuole che siamo passivi, vuole che siamo attivi in questo rapporto. E poi l'altra lettura che facciamo è Esodo 3, dall'1 al 14. Qualcuno che vuole leggere?
Leggo io, Ale.
Va bene, Graziella.
Or Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb, e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse: Ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo. Perché mai il roveto non si consuma? Or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè. Egli rispose: Eccomi. Dio disse: Non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Poi aggiunse: Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse: Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo, che è in Egitto, e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perizzei, gli Ivei e i Jebusei. E ora ecco il grido dei figli di Israele, è giunto fino a me, e ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque, vieni e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ma Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse, io sarò con te e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Allora Mosè disse a Dio, ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono, qual è il tuo nome, che risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'Io sono, mi ha mandato da voi. Amen.
Amen. Amen. Grazie.
Prego.
Bene, cari, possiamo accomodarci. Anche questo brano è bellissimo. A me mi ha sempre colpito, ma la montagna di Dio, l'Horeb, che sarebbe vicino, sarebbe il Monte Sinai, dove poi sono state date le tavole della legge. L'angelo dell'Eterno apparve in una fiamma, cioè il Signore si è manifestato attraverso, con questa voce che parlava dalla fiamma. E Mosè osserva e vede che il roveto non si consuma. E poi è bellissimo, io sarò con te, dice il Signore a Mosè. E poi io sono colui che sono, e l'Io sono mi ha mandato da voi. Quando Mosè chiede come mai, chi sei tu, Signore, se mi chiedono chi è che ti ha parlato, e tu dirai ai tuoi fratelli in Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Ebbene, cari fratelli, sia veramente benedetto il nome del Signore, perché Egli è veramente misericordioso, è veramente giusto, è veramente santo, e si interessa e si prende cura delle sue creature. Nel Salmo 100, il salmista invita tutti gli abitanti della terra a mandare grido di gioia all'Eterno. Tutti gli abitanti della terra, non parla solo di Israele. Poiché le benedizioni, sappiamo che all'epoca anche gli stranieri potevano far parte del popolo di Israele se accettavano le loro regole e seguivano i comandamenti del Signore. E quindi facevano parte sia nelle carovane, sia anche quando si facevano i sacrifici. E perché io dico questo? Perché le benedizioni non sono solo per Israele, ma per tutta la discendenza di Abramo, che sono i figli della promessa. E noi entriamo in questa promessa se crediamo veramente a quello che il Signore ci ha proposto e ci ha posto davanti su un piatto d'oro. E cioè che grazie al sacrificio unico e perfetto di Cristo abbiamo il privilegio, anche noi gentili, chiamiamoci gentili, chiamiamoci pagani, perché veniamo da una cultura, da una tradizione fortemente pagana. Per gli ebrei, i gentili sono coloro che non sono ebrei, coloro che non credono nell'unico vero Dio. E ci ha dato questo privilegio, dicevo, di entrare nelle benedizioni del suo popolo. Tutta la scrittura parla di grandi ribellioni dell'uomo e del suo popolo, della sua creatura di Israele, ma allo stesso tempo è piena della misericordia del Signore e delle infinite benedizioni che il Signore concede ai suoi figli, al popolo di Israele, e così anche attraverso Gesù, a coloro che si sono inseriti, ai credenti della via, che sono i cristiani, che si sono inseriti in questa storia, che è una storia affascinante perché è più antica del mondo e ed è la storia perfetta, più bella di tutte le storie. Perché, come dice il salmista, riconoscete che l'Eterno è Dio, ed è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. E un po' di tempo fa, quando ho letto questo versetto, mi aveva colpito. È Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Perché siamo il popolo, siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. E sappiamo che se facciamo parte di un pascolo, colui che conduce il gregge si prende cura di ogni pecora. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome. E questo è l'atteggiamento di tutte le volte, di ogni credente, che deve essere tale, ogni momento della sua vita. Deve essere pieno di ringraziamento per il Signore, perché è l'unico veramente degno di lode. Sappiamo che la Scrittura ci insegna che l'uomo dà gloria all'uomo e si scambiano i complimenti, succede così nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, non è la, non è niente, cioè si fa solo che mettersi in bella mostra per far vedere agli altri che hai fatto questo, che hai fatto quello, sia con i clienti, sia con, adesso parlo del mio lavoro, con i fornitori, però anche nella politica è così, si fanno solo vedere e si lodano l'un con l'altro gli uomini. Ma perché? Perché non hanno nient'altro da fare, non hanno nient'altro, non sanno a chi rivolgersi. Perché la loro vita si consuma solo in questi pochi giorni che siamo qua sulla terra. E il Signore non vuole così, anche Gesù lo dice, che non prendo gloria dagli uomini, dice Gesù. E perché Egli è veramente buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Noi, se è veramente vero per noi questa realtà di credenti, che siamo veramente credenti, siamo parte del suo popolo e del gregge del suo pascolo, per essere da lui guidati, consolati, rinfrancati, restaurati, veramente restaurati nel proprio io, e benedetti dalla sua presenza e anche di quello che il Signore fa quando siamo in vita per noi. È pieno di queste testimonianze, è pieno, ogni credente lo sa. Vede la vita in un modo completamente diverso, perché il Signore gli ha dato degli occhi per vedere e delle orecchie per udire quella che è la sua volontà, la sua parola, per far vedere come opera Lui nel mondo. Chi non è credente non ha questi occhi, perché sono occhi che non vedono all'apparenza, come diceva Samuele a Davide, ma vedono al cuore. Sono occhi che vedono quello che fa il Signore anche se non lo vediamo. Vedete com'è lontana, anni luce, cari fratelli, la sensibilità biblica di ogni credente dal punto di vista dei pagani. Gli idolatri dicono: io sono artefice del mio destino. E il più grande di tutti i pagani può affermare: io sono il capitano della mia anima, come ho sentito io dei grandi della terra dire questo. E sono passati alla storia perché ci sono delle persone che li seguono. Ma sono polvere questi, sono polvere. Quello che dicono non ha nessuna presa, perché non è vero. Non è vero, è falso, si sgretola alla prova del tempo e alla prova che il Signore sottopone a ogni persona. E quindi, io sono il capitano della mia anima, dice il più grande dei pagani. Ma che grande tristezza, diciamo noi credenti, e lo dice anche il Signore, perché è consapevole di questo, quanto è misero l'uomo. Ma che grande tristezza l'uomo che spera nell'uomo, in cui non c'è luce alcuna. Ed è anche se una persona intelligente, preparata, formata, ha un ruolo importante, è privo di qualsiasi comprensione del vero senso della vita. Per questo Gesù in un altro passo nei Vangeli diceva: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Io sono il Dio dei viventi. E così ce lo ripete ancora oggi il Signore, attraverso le letture che abbiamo fatto. Noi, cari fratelli, non abbiamo bisogno di esaltarci per gioire, come fa il mondo. Non abbiamo bisogno di sballarci per poter cantare e ballare di fronte al Signore. Non abbiamo bisogno di questo, perché Egli ci ha dato una nuova natura. Ogni credente è questa nuova natura, è questo seme divino che il Signore ha seminato in noi. È questo seme divino che attraverso lo Spirito Santo possiamo sentire crescere nei nostri cuori. È il vero seme che genera la vita, la gioia, la forza, lo zelo, la dedizione per le cose del Signore, lo slancio, l'ammirazione, la lode nei confronti di colui che veramente ci ha tratti dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. È così che possiamo, l'unico modo che possiamo ringraziare il Signore, riconoscere quello che Lui ha fatto nelle nostre vite ed essere felici per questo. L'angelo dell'Eterno si manifesta in mezzo ad una fiamma a Mosè, in un roveto. E Mosè, nell'andare a vedere come mai il roveto brucia, e non si consuma, e cioè Mosè va a vedere come mai, è incuriosito da questo fatto, come mai il roveto, ha sentito una voce dal roveto, e questa voce era la voce del Signore. L'angelo dell'Eterno apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto, e Mosè si accorge il roveto brucia ma non si consuma, e così dice, si sposta, la scrittura dice che Mosè dice, ora mi sposterò. Si sposta per andare a vedere. E il Signore cosa succede? Se ne accorge di questo, si accorge che un suo figlio si è spostato per andare a vedere. Lo chiama da mezzo dal roveto che brucia e dice, Mosè, Mosè, non vedete com'è tenero l'amore che il Signore ha per i suoi figli? Appena notato che Mosè si è interessato e si è solo spostato per andare a vedere cos'era questo meraviglioso spettacolo, allora il Signore l'ha chiamato. È una cosa commovente se riflettiamo con gli occhi della fede e con lo spirito del Signore nel nostro cuore. Il Signore è veramente un Dio creatore che si interessa alla sua creatura, e appena uno dei suoi figli lo cerca, lui si fa ritrovare. Non è una grandissima manifestazione di amore? E poi oltretutto ci dimostra che, al contrario di quello che dicono le religioni, che Dio è lassù nei cieli, è lontano, Dio è qui con noi, era come lo era con Mosè, come lo era con Davide, come lo era con Giosuè, quando aveva paura aveva un compito molto difficile, quello di entrare nella terra promessa. Però il Signore cosa gli dice? Non avvicinarti, Mosè, perché comunque c'è distanza tra Dio e l'uomo. E questo per far capire a Mosè che Dio è Dio e noi siamo le sue creature. Ci va rispetto per il Signore. Questo è un luogo santo, Mosè. Togliti i sandali, ma non aver paura, Mosè, gli dice il Signore. Io sono sempre lo stesso. Quando dice, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, io credo che il Signore voglia dire a Mosè, e vuole dirlo anche a noi, non abbiate paura, io sono sempre lo stesso, non cambio. Sono il Dio dei viventi, come dicevamo prima, sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, che si è manifestato nelle loro vite quando erano vivi, non quando erano morti. Questo vuole dire la parola del Signore. Sono il Dio dei viventi, mi interesso a loro in vita, mi prendo cura della loro sorte. Mosè si nascose la faccia, talmente era grande la rivelazione, per riverenza, per rispetto nei confronti di Dio. Anche noi, cari fratelli, chiniamo il capo di fronte all'Eterno, gettiamoci a terra, aspettiamo che Egli parli e ci faccia conoscere la sua volontà. Egli è veramente un Dio amorevole e pieno di misericordia. L'ho già detto tante volte, ma non mi stanco di ripeterlo, perché questo è il vero senso del rapporto del credente con il Creatore. Il Signore è lo stesso, perché ieri, oggi in eterno, dice la parola, perché non muta, non è influenzato dal tempo, dalle epoche storiche, dalle stagioni, dal meteo, come possiamo essere noi, o addirittura dai modi di pensare, dalle correnti di pensiero degli esseri umani. Non cambia Lui, il Signore non cambia. La sua volontà è la stessa, come era con Mosè, la stessa così per oggi per noi, e così lo sarà in futuro per tutti quelli che il Signore chiamerà a sé. Solo gli esseri umani cambiano i modi di pensare. Ora, infatti, se parli della scrittura alle persone del mondo, non è una cosa che non va, è una cosa che non va per niente bene, perché dicono i saggi di questo mondo, coloro che hanno l'arroganza di voler insegnare ai credenti cos'è bene e cos'è male, la famiglia è un valore ormai superato, è un valore arcaico, il patriarcato, parlano di patriarcato. L'uomo è padrone del suo destino, come diceva il più grande dei pagani. Se gli va di fare una cosa, come c'è scritto anche ai tempi del diluvio universale, chi fermerà l'uomo? Il Signore l'ha fermato. Chi può impedirglielo se un uomo gli va di fare qualcosa all'uomo senza Dio? Forse il Dio dei cristiani o il Dio degli ebrei? Ma ci dicono, non siate arcaici voi, ormai non vanno più bene questi insegnamenti. E questo lo urlano a gran voce, con suono di tamburi. L'avversario però, sappiate, e io lo so per certo, e tutti noi credenti lo sappiamo, conosce Gesù, non ha il coraggio di rivolgersi a Gesù o di scagliarsi contro di lui, perché ha già perso in partenza la battaglia. Quando il Signore è salito sulla croce del Calvario e con la risurrezione di Gesù il terzo giorno, sa che a poco tempo però, prima che Cristo stesso ritorni e posi i suoi piedi sul monte Sion per dividere e giudicare le nazioni e i popoli e governare sulla terra ormai profanata. E cosa fa l'avversario, che è consapevole di questo? Se la prende con i credenti. Il serpente antico, come lo chiama la scrittura, vuole, come allora, ingannare i figli di Dio per far cadere il più gran numero possibile, in modo da recuperare degli adepti che il Signore ha riscattato. Il mondo ormai queste cose non le può comprendere, perché fanno già parte dei piani del serpente antico, sono già figli del serpente antico. Qua parliamo di lotta spirituale, cari fratelli, non è che le persone che non sono credenti sono dei serpenti, però sappiamo che il mondo spirituale è molto forte, le lotte sono molto forti da credenti, dobbiamo essere consapevoli di questo, quindi ci sono molte persone che sono preda del diavolo e delle sue macchinazioni. Il nostro compito è quello di spiegare la verità a queste persone. Tutti gli slogan e le manifestazioni che fanno a favore dello stile di vita omosessuale, dell'aborto, sono rivolti all'uomo per ingannarlo, per recuperare degli schiavi che il Signore aveva affrancato, come abbiamo detto prima. Ogni credente deve sapere ed essere consapevole fino in fondo che il combattimento è arduo e lungo, difficile, ma che il Signore ha già vinto per noi. A volte c'è paura, ma un credente sa che deve essere coraggioso. È lo stesso coraggio che il Signore chiedeva a Mosè: su, non aver paura, io sarò con te. Anche se deve andare dal faraone, Mosè dice: chi sono io per andare dal faraone? Il faraone, ricordatevi, era considerato Dio in terra all'epoca. Dobbiamo essere coraggiosi come Giosuè lo è stato, perché il seme divino che è in lui, cioè lo Spirito Santo, ci può muovere e ci può addestrare al combattimento. L'Eterno ha udito il grido e l'afflizione del suo popolo. Non è lontano, ma molto vicino. È sceso per liberarlo, così è scritto in Esodo 3. E infatti, come vi ho detto prima, Mosè probabilmente ha paura di andare dal faraone. Infatti dice al Signore: chi sono io per poter andare dal faraone e dire quello che tu chiedi, Signore? Ma il Signore lo incoraggia e gli dice: io sarò con te, come incoraggia anche noi il Signore oggi stesso. Quando andrò dai figli di Israele, chi dirò loro? Chi è che mi ha mandato? Dice Mosè. Qual è il nome che devo dire ai miei fratelli? Dice Mosè all'Eterno. E l'Eterno risponde: io sono colui che sono. Poi disse: Dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Vedete, cari fratelli, queste parole mi hanno colpito. E allora, riflettendoci bene, sappiamo che gli ebrei hanno l'usanza di non nominare il nome di Dio in conversazioni che non sono riguardanti la fede. Quando scrivono il nome di Dio, addirittura non mettono tutte le lettere per riverenza nei suoi confronti. E al posto di scrivere Dio, scrivono D, poi un trattino e O. Questo viene dalla tradizione ebraica, perché sin da bambini cosa fanno? Insegnano ai bambini di rispettare il terzo comandamento, che non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Questo è scritto in Esodo 27. Ho letto in questi giorni che molte volte gli ebrei chiamano il Signore Hashem. Ha vuol dire il, e Shem vuol dire nome, come è scritto qua nelle nostre Bibbie. E loro lo usano appunto per evitare di fare riferimento al nome di Dio in modo invano. Addirittura non scrivono la parola, il tetragramma, che è formato dalle lettere ebraiche Y, che sarebbe Yod, Ei, Vav ed Ei, che sarebbe H, W, H. Non lo usano perché nella cultura ebraica si limitano a usare i nomi con cui si riferimento al Creatore solo nel contesto delle cerimonie, quando sono nella sinagoga. Solo in quei casi nominano il nome del Signore o quando leggono la scrittura. E questo lo fanno per preservare il terzo comandamento dato di Dio a Mosè, che mette in guardia dal pronunciare il vano il nome sacro. Ci sono anche nella tradizione rabbinica delle osservazioni che sono molto interessanti. Un rabbino dice: l'unico nome che realmente identifica Dio è quello che non nomina affatto, perché considera che nulla di esistente in questa terra comprende la realtà di Dio. In molti testi ebraici tradotti in altre lingue la parola di Dio non si trova nella sua interezza, come abbiamo detto prima. Scrivono in spagnolo, ad esempio, in testi ebraici spagnoli c'è scritto Dios, D, poi un trattino o S, oppure in inglese G o trattino e D, al posto di God. E poi alcune altre correnti dell'ebraismo attribuiscono ad Hashem il significato di Io sono, come abbiamo letto qua. Però, riferendosi ancora al terzo comandamento, c'è scritto che non lascerà impunito chi usa il nome di Dio in vano, il suo nome in vano. Questo è un comandamento del Signore. In Levitico 24, ai versetti 15 e 16, sta scritto: questo è il caso in cui il figlio dell'israelita di un egiziano ha bestemmiato il nome del Signore. Chiunque maledice il suo Dio porterà la pena del suo peccato, e chi bestemmia il nome dell'Eterno sarà certamente messo a morte. E lo conosciamo questo passo perché l'abbiamo letto altre volte, che l'hanno portato fuori dalla città, anche se era figlio di un'ebrea e di un egiziano, faceva quindi parte della comunità, l'hanno lapidato. In questi giorni, cari fratelli, guardavo su internet dei filmati di famiglie ebraiche, chi più religioso, chi meno, chi ortodosso, chi, diciamo, credenti, ma non ortodosso, non ultraortodossi. Ed era bello vedere come la sensibilità diversa che hanno completamente da noi, come si rapportano nei confronti del Signore. Alcuni si trovavano lì per festeggiare la Pasqua ebraica, Pesach, che è proprio in questi giorni. Oppure per manifestare, per chiedere la liberazione degli ostaggi del 7 ottobre, che ce ne sono ancora tantissimi ostaggi di questi terroristi. E cosa ha colpito di più, cari fratelli? Quello mi ha colpito di più, c'era qualcuno che diceva: io sono ebreo, perché? E che diceva quello che faceva. E un altro: io sono ebreo, e la famiglia: noi siamo ebrei. E poi ha parlato anche un bambino di 4-5 anni. E sapete cosa ha detto questo bambino? Io amo Hashem, l'ha detto in inglese, però un bambino di 4-5 anni ha detto io amo Hashem. E vuol dire io amo il nome, cioè l'io sono di Mosè. Vedete quale profondità anche, anche se sappiamo che loro non riconoscono Gesù, però hanno questa sensibilità che noi purtroppo abbiamo perso per 2000 anni di paganesimo e di filosofie e di teorie umane. Noi pagani da generazione, figli dell'idolatria più becera, come diciamo prima, ricordiamoci le nostre origini, da dove veniamo. Abbiamo riscoperto questo io sono, il significato vero, in Gesù, la figura di Gesù, che ci ha fatto conoscere il Padre. Quando dice, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8,12. Allora vorrei leggere con voi, cari fratelli, queste parole meravigliose che un giorno ci hanno colpito e ci hanno sempre segnato per sempre la nostra vita, nel tentativo di rendere un culto gradito all'Eterno. E queste parole le possiamo trovare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, e dice, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La vita era la luce degli uomini. Sappiamo che Gesù dice di se stesso, io sono la via, la verità e la vita. La vita era la luce degli uomini. Quindi tutto quello che è tenebre è morte anche, facendo un ragionamento contrario di quello che sta scritto qua. E poi Gesù dice, cioè il Signore dice, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità, c'è scritto, di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E questa è la nostra fede, la nostra consolazione, il nostro incoraggiamento. La parola si è fatta carne. E poi al capitolo 8 dice ancora, leggo solo più questo versetto. Gesù disse allora ai giudei al versetto 31 del capitolo 8, che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen. È giusto che sia così. Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Sappiamo che la Scrittura ci insegna che la somma della tua parola è verità, Signore. E la verità, per esperienza, sappiamo che non delude. La verità ci può guidare, ci esorta, ci insegna e ci restaura, come dicevamo in precedenza. E la verità, cari fratelli, non ce ne sono tante, come dice il mondo, ce n'è solo una. E la verità soprattutto è uguale ieri, oggi e in eterno. Come dice il Signore a Mosè, io sono lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Cioè io sono il padre di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Sono il Dio di tuo padre, il Dio di Isacco, sono sempre lo stesso. La verità non cambia con i popoli e le epoche o con i modi di pensare dell'uomo. La verità è cristallina e può salvare sempre la nostra anima. Oggi come non mai, cari fratelli, il credente si deve fortificare ancora di più nell'Eterno. Chi rifiuta, chi lo rifiuta, l'ha detto il Signore Gesù, è già giudicato, non ha parte con l'Eterno. Siamo credenti, fratelli, fino in fondo. Siamo credenti veri, accettiamo Gesù nel nostro cuore. Queste sembrano parole fatte, però non sono parole fatte vuote. Per chi si fa guidare dalla parola del Signore e dal suo Spirito. Crediamo in fondo, fino in fondo che il Signore può intervenire nelle nostre vite ed incidere realmente nella nostra vita. Il Signore, come dice il salmista, e come dice tutta la scrittura, vuole veramente benedirci, affinché noi possiamo benedirlo e benedire anche i nostri cari, cari fratelli, chi ci è vicino per primo. Amarli teneramente, come Gesù stesso ha fatto con la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Il Signore vuole che facciamo questo. Quando dice non voglio sacrifici, voglio misericordia, intende questo il Signore. Cari fratelli, preghiamo per noi stessi, ciascuno a casa propria, nella propria cameretta. Preghiamo per noi stessi, per il nostro coniuge, che è la prima persona che abbiamo di fianco, il primo prossimo è il nostro coniuge. Per fortificarci, per prepararci per la prova che deve venire. Ogni credente è consapevole di questa prova che deve venire, è consapevole perché i segni sono troppo numerosi e troppo concentrati perché non sia così. Non c'è mai stato nelle epoche tutti questi sconvolgimenti. Certo, c'è stata la Seconda e la Prima Guerra Mondiale, però adesso si sommano altre cose oltre alle guerre. Ci sono i cataclismi, ci sono i terremoti, ci sono. Non vedete come la società è completamente impazzita e viaggia a caso? In informatica si dice random, vuol dire che scegli un numero a caso, però senza un criterio. E gli uomini fanno così, vanno a tentativi, vanno a caso nel cercare di risolvere i problemi. Ma l'unico modo per risolvere i problemi è ritornare all'io sono, alla Shem della scrittura. Quindi, cari fratelli, la prima cosa che io credo che il Signore voglia dirci oggi è che dobbiamo pregare per i nostri figli, per i nostri cari, per i nostri coniugi, affinché aprano il cuore veramente all'amore per la verità, per essere salvati, così come è stato per noi un tempo. Ma questo tempo non è remoto, è ancora presente, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e le sue verità sono vere ieri, oggi e in eterno. Anche adesso sono vere, anche adesso. Può cadere una persona a terra e implorare il perdono del Signore, perché il Signore opera nei cuori dei Suoi figli. Aprono il cuore all'amore della verità per essere salvati e riconoscano, come tutti i credenti di tutte le epoche, che il Signore Gesù Cristo è il Re del Re, è il Signore dei Signori ed è l'unico che è veramente degno di lode, come insegna il salmista, lodatelo il Signore. Cantate, entrate con inni di gioia nei suoi cortili, con riconoscenza, con amore, non in modo sballato, in modo come chi canta perché si deve autoesaltare. Devi essere consapevole, allora se sei consapevole della presenza del Signore, questo ti fa gioire, perché il vero senso della vita è solo in questo. È l'unico veramente degno di lode, il Signore. Come ha detto quel piccolo bambino di 5 anni, io amo Hashem. Benedetto sia il nome del Signore, il nome, l'Io sono di Mosè. Gesù anche ha detto io sono. Oppure sono io, e tutti sono caduti a terra perché si è manifestato Dio in terra. Un altro modo di dire molto bello che hanno gli ebrei è Baruch Hashem, benedetto sia il nome, cari fratelli, e benedetto sia il nostro Signore Gesù, e benedetti siate voi. E sia qualsiasi persona che lo accetta nella sua vita. Amen.